irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Buonasera, benvenuti alla puntata 23 degli Irradiati, come avete sentito dal nostro incredibile jingle. Voi l'avete sentito, noi no, ma va bene lo stesso. Noi sentiamo cose, vero Mauri?
Sì, sì.
Noi sentiamo cose meravigliose.
Meravigliose.
Va bene così. E vi salutiamo, come sempre, vi saluta Simon, che sono io, insieme a...
Elisa.
Paolo.
Morris.
E vi salutano anche i nostri colleghi che oggi non sono venuti qui, ma che sono preziosissimi nel lavoro di redazione. Enric, Salvatore e Nicola, scusate, oddio, oggi sono un po' in confusione. Come sempre i temi del giorno, 5 argomenti, parleremo 5 diciamo blocchi, parleremo di spettacolo, cultura e cinema, parleremo di sport, abbiamo visto cose meravigliose in questi giorni. Leggeremo della buona musica come facciamo sempre, parleremo di costume e società e anche lì ci sono cose sorprendenti e parleremo di attualità nel bene e nel male. Allora, andiamo subito a entrare nell'argomento diciamo principale di questo, di questa prima puntata, di questo primo blocco, cinema e spettacolo.
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli irradiati.
Abbiamo una grande esperta di cinema horror che è Elisa, insieme a noi, e in questi giorni, insomma il 9, l'altro ieri, è uscito un ennesimo capolavoro horror e poi voglio sentire quello che pensate anche voi. Pet Sematary è il remake di un libro di Stephen King, un altro film dei fine anni 80 se non sbaglio, e adesso esce questo nuovo film. Elisa, che cosa, siamo pronti per questa serata di paura e follia?
Tanto fermento, andrò al cinema sabato a vederlo. In realtà è la seconda versione cinematografica, perché nell'89 credo era già uscito Cimitero Vivente e ho letto alcune critiche e diciamo questo promette meglio, ecco. Sono state cambiate delle piccolissime cose nella sceneggiatura, ad esempio il protagonista non è più un bambino ma una bambina. E niente, da un film tratto da un libro di Stephen King ci si aspetta sempre molto, quindi siamo pronti e speriamo di soffrire abbastanza.
Paolo, tu che idea ti sei fatto rispetto a questo film? Da come l'ha presentato Elisa, andreste a vederlo, Maurice, Paolo?
Ma tutti i film di Stephen King sono i film presi dai romanzi di Stephen King, ci hanno avuto qualcosa di in più rispetto agli altri. Certo, deve piacere l'horror, deve piacere.
Io non, a me l'horror non piace, ma Stephen King è un maestro di un horror particolare che si è distinto dagli altri film horror. E però io non lo vado a vedere, non sono né curioso né esperto di horror.
Diciamo che la vicenda è un po' quella di questo cimitero vivente, perché diciamo che la storia si svolge in un territorio indiano, in un bosco nel nord degli Stati Uniti, dove c'era un cimitero indiano, una cosa simile, dove c'è uno spirito che fa risorgere appunto i morti e gli animali morti. Quindi muore il gattino diciamo della protagonista, il gattino viene sepolto e il gattino torna in vita un pochino più selvatico di come era prima, leggermente più selvatico. Succede un episodio insomma tragico, muore diciamo la bambina, e questo è il nostro timer, lo ignoriamo. Muore la bambina, viene sepolta e ovviamente, così come era risorto il gatto, risorge la bambina, è altrettanto selvatica. Ecco, su questo tema, Paolo e Maurice, che vogliamo dire in 10 secondi?
Già ne ho visto qualcuno di film horror sempre di Stephen King con qualcosa del genere, che veniva una persona, qualcosa veniva seppellita e poi rinasceva diversamente, quindi non è che sia nuovissima come idea.
Va bene, vediamo. Adesso mandiamo un po' di musica, poi continuiamo questo tema perché è molto interessante, perché è la stagione degli zombie. Prego, Elisa.
Vi facciamo ascoltare Smoke on the Water dei Deep Purple.
tornano gli irradiati. Allora, abbiamo chiuso un argomento, anzi abbiamo, diciamo, messo una parentesi musicale su un argomento che stavamo dicendo del cinema horror, eccetera eccetera. Elisa, a te la parola.
No, dico, volevo aggiungere rispetto proprio al film di cui parlavamo prima, che la vicenda da cui Stephen King ha tratto ispirazione per la scrittura del libro, che la cui traduzione dall'inglese è Il cimitero degli animali, è un avvenimento che lui ha vissuto realmente quando era borsista all'università di Boston. Affittò una casa e vicino a questa casa, era vicino all'autostrada, e quindi venivano spesso investiti cani e gatti. E da lì lui ha tratto l'ispirazione per raccontare di questo cimitero dove appunto venivano seppelliti solo e soltanto gli animali. Ecco, quindi è un particolare autobiografico su cui poi lui ha, ovviamente aggiungendo vari particolari e storie parallele, ha scritto il suo romanzo.
Ma adesso lo stanno facendo anche a Perugia, il cimitero degli animali.
Sì?
Sì, sì, a quelle strade stanno facendo il cimitero dei cani e dei gatti.
Ah, questa non la sapevo. Maurice, tu lo sapevi?
No, io non lo sapevo, mi è nuova questa.
E come la vediamo questa idea? Come la vedi?
Considerando che a quelle strade c'è il canile,
così fanno direttamente, giusto?
I cani, i gatti che muoiono li possono seppellire direttamente sottoterra.
No, ma è per tutti quanti, anche per chi gli muore un animale in casa che non sa dove portarlo, li porta lì. Fanno il cimitero per gli animali.
Certo, perché se vogliamo, una volta, facendo un'analisi, no, antropologica da tipo proprio Lidl, di bassissimo livello, una volta le persone avevano gli animali stando in campagna, adesso ce l'hanno in tanti, anche che vivono in città, dove magari è più difficile, no? In campagna, anche io a casa mia, insomma, ho fatto una buchetta e ci ho messo dentro, diciamo, il mio cagnolino. Ma penso tantissime persone. Ora, chi vive in città e magari non ha a disposizione questi terreni, mi sembra una cosa, no?
Una buona idea.
Speriamo che non ci sia stato un territorio, non ci sia qualche spirito vicino con le strade, no? Che poi
lo spirito dei supermercati
e dell'IKEA, così attenzione.
Quello dell'IKEA, sì.
A proposito invece di cinema, no? E di piccoli lavori artigianali vicino all'IKEA, no? Vicino ai grandi blockbuster, ha fatto scalpore. Allora, partiamo dal punto che il film sugli Avengers al momento è, credo, il film che abbia incassato, sta andando nella direzione del film con il maggiore incasso della storia del cinema. Credo che era secondo pochi giorni fa, era dietro a Titanic o Avatar, se non sbaglio, ma la direzione è quella, dovrebbe diventare il film che ha incassato di più. Invece noi siamo stati sorpresi perché sul Corriere della Sera Stefano Ulivi ha riportato una notizia interessante. Un film, L'uomo che comprò la luna, è il film di Paolo Zucca, è il film che ha battuto gli Avengers come miglior media copia per schermo. Ha incassato quasi 4 euro in più rispetto all'altro film. La media schermo, diciamo, è un parametro che c'è nel quanti spettatori vanno a vedere quel film, insomma, sono dei parametri matematici.
È una divisione.
È una divisione, però è un bel segnale. Paolo, come la vogliamo leggere? Maurice?
Ci sono sempre stati questi film che non costano niente, che hanno avuto successo così. C'era quello del 2000, come si chiama? Quello girato in quel cimitero, come si chiamava? C'era quel film, adesso non me lo ricordo. Vabbè, quando lo trovo lo dico. Ci sono dei film che sono costati solo il costo della pellicola, che hanno avuto tanta pubblicità, zero pubblicità, ma tanta pubblicità tra le persone, oh, andiamo a vederlo, che hanno avuto tantissimo ritorno. Questo si basa sul fatto che tempo fa qualcuno era riuscito a vendere dei lotti di terreno sulla Luna in America. Aveva messo degli annunci sul giornale e aveva venduto dei lotti di terreno sulla Luna.
Sì,
questo ragazzo
è questa la vicenda di questo,
che aveva sentito da qualche parte questa storia. Io l'avevo sentita da tanto tempo fa. Ci ha fatto una specie di film, facendo uno che andava ad investigare chi era questo che l'aveva venduti e chi l'aveva venduti.
Tra l'altro è un filmettino che noi vi consigliamo di andare a vedere, perché a parte che è stato scritto anche da Geppi Cucciari e Barbara Alberti insieme a Zucca, quindi è
una cosa di Sardi,
è una cosa bella, sì è ambientato in Sardegna, sì, ovviamente, quindi noi ve lo consigliamo nel nostro piccolo, noi degli Irradiati vi consigliamo di andarla a vedere. Maurice, tu andrai a vedere questo film? Andrai a vedere questo film questo film sardo?
Beh, sarebbe interessante andarlo a vedere, però io non è che sono un assiduo frequentatore di cinema e né un appassionato di cinema.
Va bene, quindi
guardo poco anche la televisione.
Quindi noi vi consigliamo di andarlo a vedere, poi vedete, va bene. Facci ascoltare un po' di musica importante, Maurice.
Ascoltiamo Go West dei Pet Shop Boys.
ora
spazio allo sport.
Tornano gli irradiati e adesso è il momento di parlare di sport. E che sport! Abbiamo visto cose incredibili. Maurice, a te la parola.
Abbiamo visto due partite di Champions League come Liverpool-Barcellona. Il Liverpool ribaltare il risultato di 3-0 nell'andata con un secco 4-0 nonostante le assenze di Firmino e di Salah. E poi abbiamo visto Ajax-Tottenham, l'Ajax che aveva vinto l'andata per 1-0 e in casa vinceva 2-0 e ha perso 3-2. Addirittura ha preso un gol al 95esimo, agli ultimi pochissimi secondi dalla fine.
Allora, noi abbiamo fatto la riunione di redazione con Elisa, con Maurice, con gli altri martedì pomeriggio, poche ore prima della partita del Liverpool, e sinceramente siamo in un certo senso tutti un po' tifosi del Liverpool, perché è una squadra mitica, meravigliosa, ci piace tanto, anche del Barcellona per carità, però il Liverpool, però non ci credeva nessuno di noi che ci sarebbe potuta essere una serata con quella magia. Prego Elisa.
Anche se c'era stato il precedente di Roma-Barcellona dell'anno scorso, no, sicuramente bello perché non sempre i più forti vincono, per fortuna. Questo è un messaggio che poi l'abbiamo rivisto anche con Tottenham-Ajax, diciamo c'era meno differenza tra la bravura delle due squadre e bisogna anche comunque dire che l'Ajax ha giocato una bella partita, ecco. Non meritava la sconfitta, sicuramente l'ha giocata meglio il Tottenham, e credo che Lucas ieri sera sia andato a dormire molto contento, si è addormito, e è stato anche molto commovente, insomma, vedere l'effetto che ha fatto quella vittoria sull'allenatore del Tottenham, l'emozione dei giocatori, così come è stato bellissimo l'inno You Never Walk Alone cantato dai tifosi al Liverpool martedì, una grande Champions con tante emozioni.
Beh, io penso che comunque sia, queste squadre sono molto forti, hanno spesso un sacco di soldi per comprare giocatori e tutto, però l'Ajax, i giocatori dell'Ajax rispetto a quelli della Juventus fuggevano, camminavano.
Diciamo che abbiamo visto quattro squadre.
Il secondo tempo di Juventus-Ajax, la Juventus erano completamente fermi, erano completamente bloccati. L'Ajax credo che sia la squadra di rivelazione di quest'anno, che avendo speso anche poco, con la maggior parte tutte persone del posto, anche se sono riunite, insomma.
Diciamo che la sconfitta anche dell'Ajax
È la squadra di rivelazione, insomma, fa vedere che non c'è bisogno di spendere tutti quei soldi per comprare mega giocatori che poi dopo arrivano alla fine del campionato che sono finiti e non fanno più niente.
La distanza fra la Juventus e l'Ajax, fra l'Ajax e il Tottenham, quindi facendo un po' di un passaggio matematico tra la Juventus e il Tottenham e il Liverpool, è notevole dal punto di vista atletico, fisico, quindi non sarebbe stata l'idea della Juve di voler vincere la Champions, insomma, la realtà ci dice che era abbastanza distante dalle quattro semifinaliste.
Peraltro anche il Tottenham veniva da una stagione in cui non aveva comprato nessun giocatore, quindi per questa squadra la spesa è stata nulla, non ha venduto nessuno, né comprato nessuno, quindi questo fa ancora più onore, diciamo, alla vittoria di questa squadra.
Ho letto sul giornale, c'era scritto che vogliono mandare via Allegri, il presidente Agnelli.
E adesso
via Allegri,
torniamo a parlarne.
Vorrebbe ritornare Conte, però Conte non lo rivorrebbero perché andò via senza dire niente nel 2014.
Adesso vediamo. Torniamo a parlare di sport perché ci sono un sacco di cose ancora da dire. Prego Paolo, un po' di musica.
Allora, mettiamo di Vasco Rossi, Dillo alla Luna.
Guardami quando mi parli, se tremo. Non smetteva di parlare, guardando il muro. E se qualcosa mi devi dire, dimmelo duro. Guardalo in faccia la realtà, e quando è dura sarà sfortuna, sfortuna. Guardalo in faccia la realtà, è più sicura. Guardalo in faccia la realtà, è meno dura. Qualcosa che non ti va, dillo alla luna, può darsi che porti fortuna, dillo alla luna.
Abbiamo visto nel posticipo di lunedì il Perugia perdere a Foggia per 1-0, pur giocando una partita in maniera esemplare, una partita prendendo un palo con Verre, mancando 3-4 occasioni. A un quarto d'ora dalla fine il nuovo entrato Sgarbi fa un fallo da rigore su Mazzeo e il rigore viene trasformato ed il Perugia perde. Il Perugia è il problema che gioca bene, ma il problema veramente c'è chi non segna. Non c'è chi finalizza. Non c'è chi segna.
Diciamo che è una squadra costruita con pochi soldi, qualche difetto ce lo deve avere, no? A livello di continuità di risultati, dovuti anche all'inesperienza dei giocatori, anche del tecnico, magari alla relativa qualità, insomma. Ma io sono comunque di quelli, sono comunque contento di come è andata la stagione. È vero che se avessero fatto i playoff era meglio, ma con il budget che ha a disposizione il Perugia, cioè adesso stanno cambiando
realisti.
I seggiolini allo stadio, Paolo, grosse spese, stanno rifacendo i seggiolini, ancora più
realisti.
Bello.
L'altro giorno ho sentito questo. Il presidente, ho sentito Nesta, che dicevano che praticamente questa sarebbe diventata la nuova Atalanta, che bisognava andare in Serie A e tutto, e invece tre partite han perso tutte e tre le partite di fila. Voglio dire, a dire delle cose in quel modo, andare contro la realtà, è proprio, i tifosi lo sanno che è così, non è che si fanno fregare da...
Però, come dire, accontentarsi non va bene, perché bisogna tendere al meglio, e il Perugia ci prova, e siamo ormai, sono 4 anni, 5 anni che siamo in Serie B, sempre più o meno tranquillamente. Che dire, situazioni strane come la Ternana, no? Che retrocede in C1 all'improvviso,
e poi come li fai gli investimenti? Perché puoi spendere una marea di soldi, puoi spendere, e poi alla fine fai come la Ternana, che giusto ti salvi, insomma. E quindi bisogna fare anche attenzione come si spendono questi soldi, no? Come quando c'era Silvestrini che diceva questo giocatore non sta nei miei parametri, praticamente faceva l'ordinaria amministrazione aspettando che gli facessero costruire l'ospedale o lo stadio nuovo.
Beh, tra l'altro in quel periodo c'era anche Sarri come allenatore, è passato Sarri, oggi abbiamo fatto finta di niente, ma è passato da Perugia. Maurice e Elisa, invece, vi voglio coinvolgere su due cose un po' strane del calcio di questo periodo. Continua la vicenda Vandanara-Icardi, la settimana scorsa foto hot di questa coppia, diciamo, esagerate, dove Icardi effettivamente sembra veramente succube di una situazione, con una faccia piena di gioia, diciamo, nonostante la situazione, se vogliamo, anche fisicamente interessante, ma insomma, un po' esposta probabilmente. Elisa, che vogliamo dire di questa cosa? E poi Maurice, sulle grosse litigate che ci sono al Milan tra Gattuso e i suoi giocatori, velocissimi se ce la fate.
Rapidissima, non ho visto le foto, quindi mi posso limitare a dire che Icardi ultimamente credo stia pensando poco al calcio, e anche il risultato
tanto d'altre cose.
Il risultato non c'è. A me in realtà stanno anche simpatici come coppia, nel senso, però sì, deve recuperare un po' di credibilità, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti, ecco, che l'hanno visto più o meno con più o meno responsabilità protagonista, e quindi ecco, speriamo si ridedichi al calcio.
Sarebbe meglio. Maurice, al Milan, Bakayoko, Gattuso hanno fatto a cazzotti l'altra volta, che si è biglia, è un clima caliente.
Sì,
c'è
nel Milan un clima...
Chi è che voleva fare lo scambio di Bala con Corso?
I giornalisti.
No, perché l'ho sentito parecchio su quelle reti...
Dei giornalisti. Prego, Maurice.
Abbiamo visto l'ennesima lite tra Bakayoko e Gattuso, che non sono mai stati in buoni rapporti. Gattuso gli ha detto di entrare per una sostituzione e lui si è rifiutato e è tornato negli spogliatoi. No, qui significa che non c'è l'allenatore, se ci sono dei contrasti tra allenatore e alcuni giocatori, la società dovrebbe intervenire e chiarirli e mettere le cose, i puntini su lei, come si suol dire.
Speriamo che lo facciano, o speriamo di no, perché io sono contro il Milan, ma non è vero, sto scherzando. Prego Elisa, lancia questa canzone e poi andiamo a leggere della grande musica.
Ci ascoltiamo Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero.
A voi.
Quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà. Rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere, esili, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi.
Silenzi. We'll be right back.
e via con la musica.
Tornano gli irradiati e come sempre andiamo con quello che è il blocco spartiacque della nostra trasmissione, la musica da leggere. Leggeremo della grande musica italiana, qualche volta abbiamo letto anche della grande musica straniera, e oggi andiamo su un classicone che in tanti abbiamo sentito, un classico sui generis, perché è un pezzo di Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico. Bellissimo definire un pezzo di Rino Gaetano tra i classici, perché comunque penso che il povero Rino non avrebbe mai accettato questa cosa, però suo malgrado, diciamo, il pezzo, i pezzi che ha scritto lui sono entrati oramai nell'immaginario musicale italiano e nella nostra cultura. Andiamo a leggere. Poi Maurice e Lisa, vi chiedo di aiutarci a interpretare al meglio quello che c'è. Mio fratello è figlio unico perché non ha mai trovato il coraggio di operarsi al fegato, e non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Io e Lisa, voglio vedere come te la cavi.
Io amo questo pezzo perché, oltre ad essere un bellissimo testo, una bellissima musica, è suscettibile di molte interpretazioni. Quello che ci ho sempre rivisto io fin da questa prima strofa è questa figura del fratello figlio unico che non sta a nessuna di quelle che potevano essere le mode, i luoghi comuni degli anni 70. Io credo questo pezzo sia degli anni 70, ora non l'ho dato precisamente, però. E quindi ci vedo anche la solitudine un po' di questa persona che non si adatta alla massa. I riferimenti sono più alti e meno alti, ad esempio alcuni ci fanno sorridere, tipo quelli che verranno dopo, anche il rapido Taranto Ancona, che adesso non è proprio nel nostro comune parlare, no? Questi tipi di riferimenti, però ci sta, è un fratello figlio unico che segue i suoi delle regole tutte sue.
Prego Paolo.
Quindi è un fratello, però è come se fosse, non avesse altri fratelli, sta per conto suo, non va in seconda classe, non paga, non va a mignotte, insomma.
Non vince premi aziendali.
Non vince premi, quindi non non lavora, oppure non va, non è il più bravo di tutti.
Sì, è un, diciamo, è un po' questo.
Non si omologa, è uno che non si omologa.
Esatto, sì, anche perché subito dalla prima riga capiamo subito che c'è qualcosa di strano in questa canzone, perché mio fratello è figlio unico, è già una contraddizione in termini, un ossimoro, no, importante, no? Maurice, adesso ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo, torniamo a leggere questo pezzo. A voi.
Ascoltiamo The Muse
Uprising.
Dei Muse. Bene, molto bene, gli Irradiati stanno andando alla grandissima come sempre. Torniamo, stiamo leggendo Mio fratello è figlio unico in quello che è il blocco sulla lettura della musica italiana. Abbiamo letto una strofa, siamo fermi al rapido Taranto Ancona e poi Mio fratello è figlio unico e non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Questo era un altro passaggio importante. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità. Maurice, tu Chinaia al Frosinone ce lo vedevi?
No. Chinaia ha giocato nella Lazio, in una società che era in Serie A e cioè, ha vinto lo scudetto, ricordiamo quella Lazio.
Quindi non poteva passare al Frosinone.
73-74 non poteva assolutamente passare al Frosinone.
Perché evidentemente anche qui, questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, ma perché ci sarà questo gioco così strano? Che Chinaia non può, perché mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaia non può passare al Frosinone.
Si vede che probabilmente quelli del Frosinone pensavano che un giocatore da Serie A potesse andare su una squadra di bassa classifica come il Frosinone, di provincia, insomma. Il Frosinone è una provincia di Roma, insomma.
O forse perché magari Chinaia era un giocatore bandiera e che non sarebbe mai svenduto.
Come se Totti non passasse al Fiano Romano, insomma, una cosa del genere.
Che non ci sarebbe mai andato anche se avessero offerto oro.
Ma ci sarebbe andato solo a 50 anni, 60 anni, tanto per far vedere queste cose così, solo per pubblicità, ma una cosa del genere. Lui non abboccava che questo andava al Frosinone, che era una squadrettina del cavolo.
Altro passaggio molto bello: mio fratello è figlio unico perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Questo è un altro dei passaggi bellissimi di questa canzone.
C'è qualcuno che dice che bisogna leggere Freud, bisogna leggere i grandi autori, cose eccetera, per poi fare che ci sono le persone analfabete che stanno bene con se stesse, che arrivano più di 100 anni, che...
Sì, no.
Questo è il motivo.
Grande. Perché mio fratello è figlio unico? Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, mal pagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario, ovviamente, che era il fratello figlio unico.
Figlio unico.
Elisa.
Eh sì, è un fratello che nonostante magari c'era dell'ottimismo intorno a lui, lui essendo figlio unico ci crede che esistono ancora gli sfruttati, malpagati, frustrati. Lui stesso è uno di questi, è anche molto bellino il gioco che fa. E avevo letto da qualche parte una piccola curiosità che il "e ti amo Mario", sicuramente Mario potrebbe essere il fratello, ma il riferimento all'amore era perché in quel periodo andavano moltissimo le canzoni d'amore nella musica italiana, e questo è quasi proprio ironicamente un voler ancora una volta chiamarsi fuori dal coro come fa sempre Rino Gaetano.
Sì, ci può stare assolutamente, anche perché è anche provocatorio. "Ti amo Mario" diventa una doppia provocazione da tanti punti di vista, perché comunque è un nome, se vogliamo, classico, banale, italiano del periodo. È un uomo, non è una donna, è un cantautore che canta, cioè ci sono tante provocazioni dentro questa parola. E infatti Maurice, mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato, e ancora "ti amo Mario" con questo, e poi dopo riparte con tutto il refrain. Che dire di questa canzone? Bellissima,
sì, una bellissima canzone che studia la situazione, le caratteristiche di suo fratello e di quello che, delle sue convinzioni, di quello che sostiene della sua vita anche privata e dei rapporti del suo fratello con gli altri.
Sì, va bene. Paolo, volevi aggiungere qualcosa?
No, fa capire che praticamente quando dice "mio fratello è figlio unico" vuol dire che non è come se non fosse fratello di me, che credo tutto al contrario di queste cose di qui. Quindi dice, è come se l'avesse partorito un'altra mamma, insomma, un'altra donna.
È lontano da me, è diverso, sì. Ma lui lo mette più in alto probabilmente di sé.
Lo eleva.
Rispetto a se stesso. Va bene, che dire, noi abbiamo fatto il massimo o il minimo, noi abbiamo fatto quello che ci sentivamo di fare e abbiamo letto e interpretato questa canzone, diciamo, con lo stile degli Irradiati. Adesso però è il momento di ascoltarcela. Prego Elisa.
Ce l'ascoltiamo, mio fratello è figlio unico del grande Rino Gaetano.
Mm.
mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario.
Ehi, ehi, vieni qua! C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Tornano gli irradiati per quello che è uno degli appuntamenti, anche questo classico. Parliamo di società, di costume, di curiosità, di cose strane che succedono in giro per il mondo. Paolo, negli Stati Uniti, per esempio, che cosa è successo? Ah, noi ovviamente le notizie di cui parliamo le troviamo Corriere dell'Umbria, Corriere della Sera, Repubblica, siti vari, no, Maurice, diciamo radio, tutto quello che ci incuriosisce, che ci prende le orecchie. Prego Paolo, c'è una cosa interessante rispetto agli Stati Uniti.
Beh, praticamente solo dal 1970 hanno potuto partecipare in America alle gare di bellezza le ragazze di pelle nera.
Questo è un altro numero impressionante, sì. 1970, cioè nel 69 l'uomo è andato sulla Luna, sì. E dal 1970, cioè un anno dopo, le persone di colore, le persone nere, negli Stati Uniti hanno potuto fare il concorso per Miss America.
E cioè, le gare avevano cominciato nel 1921, quindi quanti anni hanno potuto...
Numeri impressionanti.
E adesso pare che le ultime edizioni le stiano vincendo tutte le donne afroamericane, mezze mulatte, mezze nere. Quindi voglio dire, per dire come sta cambiando il mondo. Prima, 50 anni fa sarebbe stata una cosa che avesse vinto una donna nera. Adesso invece sembra proprio che gli americani si siano messi a votare queste reginette nere.
Maurice, come la vedi?
È così. Ricordiamo tante battaglie in America sono state fatte contro il razzismo. Lo ricordiamo il leader Martin Luther King, che i negri non sta in questi ultimi anni i negri stanno spopolando anche in America. Abbiamo avuto Obama col primo presidente nero negli Stati Uniti.
Beh, meno male, insomma.
Meno male, sì.
Non scherziamo.
Sei democratici.
Prego.
Poi in Italia abbiamo anche dei giocatori sia a livello dilettantistico che a livello professionistico che militano in tante squadre sono di colore.
Certo, ma la società multietnica nella quale viviamo è questa e ben venga, assolutamente. A proposito, Maurice, tu state parlando, Elisa prima aveva una domanda, si chiedeva se il dodo si fosse estinto. Tu che hai un articolo di Repubblica che vedo che parla dell'uomo che sta costringendo, insomma, che sta mettendo a serissimo rischio un milione di specie. Hai visto qualcosa del dodo? Se
no,
c'è ancora?
Sinceramente niente, che tra pochi decenni ci sarà un milione di specie di animali che si estingueranno tra pochi decenni. Questo perché l'uomo sta andando con la globalizzazione, l'industrializzazione e tutto quanto, sta distruggendo il pianeta Terra e tante specie di animali tra pochi decenni se ne andranno, ci sarà la loro estinzione.
Quindi dobbiamo darci una regolata rispetto a tante cose. Per il dodo vedremo la situazione del dodo tra qualche vi faremo sapere nella prossima puntata, nella 24esima puntata, a che punto è l'estinzione del dodo. Nel frattempo ci fermiamo e ascoltiamo una canzone di una che era una grande protagonista della lotta ecologista di qualche anno fa, Alanis Morissette. Thank you. Bene, gli irradiati questa volta il microfono l'hanno aperto e torniamo a parlare ancora di società e di costume, di quello che succede intorno a noi. È finito Gomorra la settimana scorsa, poi nell'attualità successivamente parleremo di quello che in realtà Gomorra ha lasciato sulle strade, che non è affatto bello. Una cosa bella invece che è successa nella terra di Gomorra è che qualche figlio di qualche boss, e ce n'è uno in particolare che tutti i giornali hanno riportato negli ultimi giorni, telegiornali anche, quel ragazzo, non mi ricordo come si chiama ma non importa, biondo, barba, un ragazzo molto giovane, un ventenne, che dice di amare suo padre ma lo rinnega in quanto suo padre è un boss di un clan di Camorra. Ecco, su una vicenda così anche coraggiosa di questo giovane figlio di... Che cosa vogliamo aggiungere? Paolo, Maurice, voi che siete attenti lettori della realtà.
Mi ricordo quando in Via D'Amelio tutti gli anni vanno... non lo so se era tutti gli anni. Avevano insomma piantato un olivo, e c'era una bambina che diceva... Mi ci porti anche a me, diceva il babbo suo. Il babbo suo dice: io non ti ci posso portare, che io sto con la malavita. Era un'intercettazione, quindi vuol dire che ancora la malavita c'è da tutte le parti. Adesso magari sta più nascosta, non fa più le cose di sangue come una volta, le grandi stragi,
diciamo che in...
però c'è...
continua. È più liquida forse rispetto alle idee che c'erano qualche anno fa rispetto alla loro struttura. Adesso forse è più liquida.
È più mobile.
Esatto.
Più, per esempio,
vengono arrestate 10 persone, ce ne sono subito 11 pronte a prendere il loro posto.
No,
perché
hanno le mani in pasta sull'eolico, sul fotovoltaico.
Antonio Piccirillo è il giovane,
diciamo, centri commerciali, la costruzione dei centri commerciali.
Maurice, noi però
questi soldi,
noi però siamo a favore, no, di questo giovane che ha preso coraggio e ha fatto questo passo così importante, diciamo.
Sì, siamo a favore, lo sosteniamo, anche se, come diciamo, la malavita agisce in maniera nascosta, offuscata, lenta. E se vengono fatti degli arresti di 10-15 persone, ci sono pronte altre a sostituirle, perché purtroppo la malavita è organizzata in un determinato modo. Non esiste, la ricordiamo, la mafia nelle stragi di Capaci, di Via D'Amelio. Quelli sono vecchi ricordi, oramai sono acqua passata, come si suol dire. Quelli esprimevano soltanto la violenza. Quindi avremo una mafia, una criminalità organizzata, una malavita più che agisce con scaltrezza, con furbizia.
Va bene, diciamo che noi monitoriamo, gli irradiati non si faranno abbindolare da nessuno. Concludiamo questo blocco con una notizia un pochino più, diciamo, di costume, però che ci è piaciuta. Il premio Oscar per i film di Alien, di King Kong, di E.T., che ha lavorato molto con Steven Spielberg, Carlo Rambaldi, che ovviamente è morto già da qualche anno, però diciamo in sua memoria è stato indetto un concorso scolastico di disegno creativo per dire no al bullismo e per dire sì invece all'inclusione e all'accoglienza. Noi da sempre siamo, no, un programma radiofonico contro il bullismo, contro le discriminazioni, quindi ci sentiamo di sostenere e ci piace segnalare questa bella iniziativa in favore di Carlo Rambaldi. Che dite?
Sì, la sosteniamo apertamente.
Elisa, tu sei a favore del bullismo?
Ma assolutamente no, anzi, c'era bisogno di un'iniziativa del genere, ce ne vorrebbero molte di più. È anche carino il fatto che E.T., un film che conosciamo tutti, sia stato scelto come tramite, ecco, come di questa iniziativa. E adesso vi facciamo ascoltare Jump di Van Halen. Just how you feel. You got to run.
per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Gli irradiati sono stanchi, siamo al quinto blocco, ci dimentichiamo di aprire il microfono e speriamo che qualcuno ce lo ricordi la prossima volta. Che dire, sull'onda di quello che abbiamo detto prima, a Napoli, parlando di attualità, la piccola Noemi sta ancora lottando in ospedale, ricordiamo la bambina di 4 anni ferita con un proiettile vagante qualche giorno fa durante una sparatoria, durante un omicidio, una cosa molto tragica, un'immagine molto triste. Maurice, come ne usciamo? Paolo?
Questo è un episodio gravissimo, abbiamo visto che il Presidente della Repubblica è stato a trovare sia la bambina di 4 anni in ospedale, sia i familiari della bambina, i genitori. Beh, in questo caso un agguato di camorra nasca un caso del genere è un episodio gravissimo e che non merita perdono e rispetto, anzi è una controffensiva nei confronti delle istituzioni, dello Stato.
Non ci piace, noi siamo a favore della bambina, della famiglia e anche di Roberto, il cameriere che l'ha presa in braccio e l'ha portata, insomma, ha contribuito non poco a salvare la vita di questa bambina. Elisa, la sfida politica nell'arena dei social. Fabrizio Roncone riporta questa notizia sul Corriere della Sera, mi sembra, di qualche giorno fa. La politica la facciamo nei social adesso invece che per le piazze.
La fanno nei social soprattutto. Infatti il particolare non era una cosa nuova che molti personaggi politici utilizzano i social per raccontare dettagli della loro vita privata oppure commentare cose riguardanti l'attualità della nazione. Adesso però anche gli annunci ufficiali più istituzionali vengono veicolati al cittadino italiano tramite i social. Questo cosa comporta? Che la comunicazione tramite social ha alcune caratteristiche, deve essere breve, sintetica, e quindi il rischio qual è? Che il cittadino legge una notizia che lo riguarda in quanto ufficiale istituzionale, però deturpata da quella che è la complessità e la profondità di decisioni che spesso insomma hanno degli effetti importanti. Quindi questo non è particolarmente bello. La persona che legge la notizia istituzionale ufficiale sui social è invitata a documentarsi in maniera approfondita e a stare attento alle fake news, che è un altro rischio che aumenta notevolmente quando si usa Facebook o Twitter o altre cose.
Anche forum.
Esatto. Quindi bisogna fare attenzione e avere sempre coscienza critica, quando ci si approccia a queste notizie.
Va bene. Paolo, invece l'attualità perugina, così
l'attualità
al volo.
È che adesso c'è un commissario al posto del direttore dell'ospedale che è stato arrestato, e insieme al nuovo assessore alla sanità che ne fa le veci, stanno cercando di risolvere il problema annoso di cui si parlava da tanti anni, delle liste d'attesa molto lunghe, e adesso chissà perché stanno mettendo in atto le proposte che aveva detto di fare l'ex candidato dell'opposizione Matteo Ricci, che aveva detto di estendere gli ambulatori fino alle 10 di sera, fino a sera tarda,
per smaltire
le file, adesso nel periodo per smaltire le file, e di far pagare a caro prezzo tutti coloro che prendono gli appuntamenti, le impegnative, e poi non disdicono con largo anticipo.
Eh sì, eh sì. È un brutto costume che speriamo
nelle regioni, quelle più sane, più normali, come il Veneto, come l'Emilia Romagna, queste cose già funzionavano. qui nessuno aveva voluto prendere l'iniziativa di fare questa cosa.
Va bene, noi è ora e siamo contenti. Veloce, ricordiamo a tutti che c'è il Salone del Libro a Torino in questi giorni, dal 9 al 13 maggio. Tra l'altro è notizia di ieri che Casa Pound è stata allontanata, diciamo, dal salone. C'era un po' la vicenda di una casa editrice legata a Casa Pound, dello stesso proprietario, eccetera eccetera, quindi allontanata Casa Pound dal Salone del Libro. Notizia che ci fa piacere, che ci sta. Maurice, in Inghilterra è nato il principino, il figlio di Harry e Meghan. È nato il principino. Tu lo sai come si chiama?
No.
No, lo sai. Archie. Elisa. La nostra esperta della famiglia reale britannica.
No, tante congratulazioni ai nuovi genitori e il bambino.
Gli irradiati fanno le congratulazioni e gli auguri alla famiglia britannica. Esatto. La famiglia reale.
Esatto, e, con il peso di 3,2 kg, lo leggo, ovviamente non lo so perché voglio sottolineare che lo sto leggendo, è nato Archibald, detto Archie, Harrison e altri 8 nomi che non ricordo. E il bambino, detto anche Baby Sussex dai giornali, è settimo nella linea delle eredi al trono, quindi ha davanti a sé tutti i figli di William, il principe Carlo, insomma, però diventerà probabilmente duca di Dumbarton, che è il titolo che è già di Harry. Meghan ha preferito aspettare un pochino prima di farlo vedere come è nelle usanze, appunto, della famiglia reale. Questo non andrà particolarmente bene alla regina, ma insomma c'è tutta una vita davanti per discutere.
Diciamo che questa giovane americana fa incazzare la vecchia, questo
capito, dai.
Abbiamo capito?
Abbiamo capito. Sperando che non faccia la fine del gatto di mia sorella.
Attenzione, ma lo portiamo. Ma
non lo dico.
Lo portiamo nel personaggio.
Esprimiamo le migliori congratulazioni alla coppia Harry e Meghan, loro sono i genitori, e a tutta l'Inghilterra.
A tutta l'Inghilterra, anche i tifosi del Tottenham, del Liverpool, God Save the Queen, e va bene così. Che dire, noi siamo contenti che ci avete ascoltato anche per questa ennesima puntata, e vi salutiamo. Vi saluta Simon,
Elisa,
Paolo,
Morris.
Ringraziamo la redazione degli Irradiati, ringraziamo Radiofonica, con questo studio sempre pieno di gente, è incredibile il caos che c'è qui dentro. Ringraziamo l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione e tutti quelli che ci ascoltano, e vi dedichiamo quest'ultima bellissima canzone. Viva la nipote della regina.
Un pezzone, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
A songbird who sings sometimes. such a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand alone.
Grazie a tutti e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Sciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardileone,
Boris.
E anche questo è andato.